Una chiave di lettura.
In tempo di spending review, in tempo di crisi, ci si chiede allora se il privato si può, scusate, se ha ancora senso porre il pubblico e il privato nel welfare e qual è il ruolo della sussidiarietà in questo settore. Se ne è discusso a Roma la scorsa settimana, il rapporto è stato presentato e ideato dalla Fondazione per la Sussidiarietà di Giorgio Vittadini in collaborazione con il Politecnico di Milano. Il titolo: sussidiarietà e qualità nei servizi sociali. L'indagine ha mosso le due domande che vi ho appena citato e noi allora abbiamo come ospite il fondatore e il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Io non pongo altre domande, semplicemente vorrei sapere se allora... che risposta è stata data alla domanda se ha ancora senso oggi opporre il pubblico e il privato nel welfare?
Ma non ha nessun senso perché le due realtà sono complementari. Il pubblico risponde a un bisogno generalizzato di risposta a bisogni collettivi, ma il privato non profit soprattutto integra questo e lo integra con costi minori e soddisfazione maggiore. Infatti nella nostra indagine abbiamo visto che i costi unitari di organizzazioni non profit risultano in media inferiori del 23% ai costi unitari di organizzazioni del settore pubblico, ma di non marginali, ma quelle migliori. In particolare abbiamo visto, e per quel che riguarda la soddisfazione, con un indice da 1 a 10, la soddisfazione per il pubblico è 7,66 e per il non profit 8,25, quindi un confronto al meglio. Poi abbiamo visto diversi settori, negli asili nido il pubblico, il costo unitario per euro per anno è per il pubblico 13,097, per il non profit 7.717 e la soddisfazione degli utenti è 8,67 per il non profit, 8,05 per il pubblico. E ancora nell'housing universitario 10.943 costi pubblico, 9.093 non profit, 6,78 soddisfazione pubblico, 6,08 soddisfazione pubblico, 6,78 non profit e così via. In tutti gli altri settori vediamo questa prevalenza. Il che vuol dire che il non profit, avendo organizzazioni più leggere, riesce a essere competitivo e rispondere a bisogni. E in particolare riesce anche a entrare in punti e in capacità e in risposte particolari. Infatti vediamo che se guardiamo l'organizzazione, i costi di organizzazione, è più forte la percentuale di soldi che arrivano direttamente, di prestazioni che derivano direttamente all'utente nel non profit rispetto al pubblico. Nel non profit diciamo che più del 70% del costo complessivo diventa costo che diventa servizio. Questa percentuale è molto più basso nel pubblico. Allora cosa concludiamo? Vuol dire che non possiamo pensare in un momento di spending review in cui dobbiamo risparmiare e in cui i bisogni crescono di avere una monocultura statale, ma dobbiamo piuttosto dare attuazione a quell'idea che stanno dicendo anche adesso a livello di discussione politica, che il pubblico non è solo gestito dallo Stato.
Presidente, mi scusi, questa opposizione tra pubblico e privato è tipicamente italiana, cioè è un fatto culturale, perché i numeri non mentono. Lei ci ha appena detto che non è così drammatica la divisione, cioè l'opposizione, nel senso che torno indietro un attimo, scusate, in realtà questa opposizione non dovrebbe esserci, anzi.
È così perché pensi che, diciamo, questa idea del pubblico di questo tipo non gestito dallo Stato, in fin dei conti nasce addirittura nel blairismo, quindi nel laburismo di sinistra in Inghilterra, quindi non è la classica contrattazione destra-sinistra, e in Germania c'è un enorme presenza della sussidiarietà, soprattutto a livello di famiglie, di mondo cooperativo. Quindi vuol dire che un'idea di pubblico statale e una lotta alla sussidiarietà intesa come realtà sociali che collaborano al bene comune è qualcosa che è un retaggio della politica, della cultura italiana, in cui tutto ciò che non è gestito dallo Stato è pensato in modo ideologico come organizzazione privata che vuole lucrare.
A scapito dei cittadini, poi.
A scapito dei cittadini. E molto qui, devo dire la verità, c'è ancora un pregiudizio anticattolico che viene da molto lontano, da Crispi in su. Cioè l'idea che queste realtà, se sono fatte da qualcuno che ha una fede, un ideale, in qualche modo non sono per tutti, quindi è una visione molto ristretta, oltretutto mi sembra anticostituzionale.
Alla fine, come siete riusciti dunque a avere questa montagna di dati che ha sfatato l'opposizione
molto
tra le due realtà?
Siamo andati su realtà singole, abbiamo chiesto i bilanci a delle realtà non profit e pubbliche, ma io tengo a ribadire, sono realtà pubbliche di buonissimo livello. A Milano, per esempio, abbiamo preso per gli anziani di Redaelli, che è una struttura di altissimo livello, e abbiamo preso il non profit. Quindi, ripeto, è una gara in certi casi di eccellenza, ma la gente, le realtà sono disponibili a farsi esaminare. E io penso che sia anche il futuro, perché in un momento di spendere più noi dobbiamo decidere che pubblico o privato che sia, si prende quella più efficiente, più efficace, e quindi si misura. Non si sta a priori in modo ideologico a contrapporre, ma si va a vedere chi ha i risultati migliori e si devono premiare.
In una configurazione mista del sistema dei servizi sociali, chi fa cosa? Come si possono far conciliare le due posizioni?
Guardi, diciamo così, noi penso che nel welfare europeo non possiamo venire meno all'idea del servizio collettivo, ma se non si sceglie si finisce non aver soldi e quindi di fatto escludere persone e realtà, pian piano come sta avvenendo, nei pensi poveri che sono sempre di più. Allora cosa vuol dire? Che il pubblico deve dare un servizio di base per tutti, quasi indipendentemente dalle specificazioni. Il privato sociale deve integrare questa cosa, per intendere cosa voglio dire. Pensiamo a un servizio per anziani, noi dobbiamo poter avere un modo minimo per servire l'anziano, che vuol dire un pensionato, vuol dire servizi minimi, ma oggi un anziano non è semplicemente uno da mettere in una stanza, un anziano ha mille esigenze, un anziano ha un'esigenza di socialità, un anziano ha esigenze di creatività, un anziano ha un'esigenza di cultura, un anziano ha esigenze di rimanere in casa. Allora vuol dire che il non profit che nasce rispetto ai bisogni entra nel merito di questo, oppure gli asili nido, ci deve essere una struttura minima.
Certo.
Di asili pubblici, ma perché non aiutare quelle famiglie che si auto-organizzano sempre di più e riescono a offrire un servizio in cui oltretutto il volontariato diventa fondamentale e abbatte i costi, perché magari delle mamme insieme agli operatori collaborano a questo servizio.
Allora a questo punto chi bisogna convincere? Se poi il cittadino medio si arrangia e magari una via intera, come abbiamo visto, fatta di tante famiglie, si mette insieme e crea un piccolo, che ne so, un pulmino.
Dico prima ancora dei politici, il mondo dei media, perché c'è un mondo dei media e anche un mondo accademico che rimane con questo pregiudizio che continua a ripetere, pensi alla scuola, dove non si parla mai di sistema paritario, di pubblico contro privato, facendo vedere che le esigenze della gente sono i pubblici e i privati di pochi arraffoni. E poi secondo, evidentemente, i politici. Io penso che l'evoluzione dei partiti di questo momento, questa ideologizzazione, debba avere molto a che fare con questo superamento, perché i partiti tradizionali, la destra tradizionale, la sinistra tradizionale, che poco pensano su queste cose, hanno quasi la necessità di creare la contrapposizione. Se andiamo, come mi sembra in questa fase politica, a un superamento di questi schieramenti, diciamo, estremisti, penso che la politica deve rinnovarsi, come si è rinnovato in Inghilterra, dove per esempio certe riforme della Thatcher sono state prese da Blair e la contrapposizione su certi temi è diventata molto meno ideologica. Ma
certo.
Citavo prima la Germania, ma pensiamo alla Francia, che è uno dei paesi più statalisti, ma fa una politica per la famiglia che è impressionante, nonostante ci siano tanti problemi ideologici proprio di genere e di altro, perché su certi temi economici si è arrivato a capire che occorre guardare alla realtà.
I risultati che nascono dunque dalla legiferazione del mondo della politica sono diversi poi dalle iniziative di bene comune che nascono dal basso, è come se ci fossero due realtà.
Eh sì, ma guardi, l'ha detto il ministro Poletti quando abbiamo presentato il rapporto l'altro giorno a Roma, che il ministro Poletti, che era fino a qualche giorno fa il presidente della Lega delle Cooperative, lui dice, cambiando faccia, cambiando veste, lui dice c'è un mondo diciamo di base che è infinitamente più avanti del mondo della politica e pone dei metodi organizzativi, degli strumenti che la politica fa fatica a recepire. Ora, questo da un certo punto di vista è fisiologico, però anche un problema di lettura. Io spero che appunto che vada al governo gente che fino a ieri ha fatto queste cose, le ha costruite, sia la possibilità di superamento di questo gap. Certo c'è anche un altro nemico, che è la burocrazia romana, ma qui vi ho sentito anche ultimamente parole, cioè l'idea che organizzare questi tipi di servizio sia in qualche modo meno preciso, meno amministrativamente corretto, e qui ci vuole anche un cambiamento radicale dal punto di vista della preparazione della gente che lavora nella pubblica amministrazione.
Presidente, una battuta, la spending review di cui parlano tutti i quotidiani, proposta dal governo Renzi, più acquisti centralizzati, manager pubblici, stipendi ridotti, asta online per le auto blu, forbice su CNL e sedi della RAI, basta?
Non basta se si fa i tagli orizzontali. Noi abbiamo appena fatto una ricerca in cui si vede che i tagli orizzontali nelle spese per l'igiene negli ospedali vogliono dire un aumento delle infezioni ospedaliere. Bisogna spendere in review, ma con intelligenza, guardando la qualità, guardando i risultati. Se non si butta via il bambino con l'acqua sporca.
Grazie dunque a Giorgio Vittadini, fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Grazie per essere stato con noi.